Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Queste belle parole del salmista, cercate il Signore sempre, che riassumono, riprendono molte esortazioni della scrittura, ci dicono che tutto il nostro cammino è una ricerca del Signore. E anche la scrittura è una ricerca. Per questo noi leggiamo la parola di Dio, per cercare il Signore, guidati dal suo Spirito che ha ispirato questa parola.
Dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 21, versetto 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola: osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore.
Per tracciare il filo del discorso, anche se penso sia discutibile, ma a me pare che oggi leggiamo dal versetto 25 e ci deve ricordare l'espressione del versetto 9. Non è subito la fine. E i versetti 10 e 11 sembrano corrispondere effettivamente ai versetti 25 e seguenti, dal momento poi che il versetto 12 stabilisce prima di tutto questo. Quindi sembra che i versetti 10 e 11 anticipino quei segni dal cielo che fanno parte della descrizione della fine. E difatti oggi abbiamo dal versetto 25 la descrizione della fine che è intitolata La venuta del Figlio dell'uomo, oppure anche, al versetto 31, la venuta del regno di Dio.
Fra le tante difficoltà che mi pare si possa dire che sono presenti in questi due brani che abbiamo letto oggi, ce n'è una che, anche cercando un po' di cogliere, di ragionarci, non mi si è sciolta, una in particolare, e cioè questa. Quando Gesù fa la parabola, dal versetto 29, pone un segno bello, cioè il germogliare delle prime gemme, che anticipa un fatto bello, e cioè che l'estate è vicina. Ma Invece, nella realtà degli ultimi tempi che il Signore preannuncia, ciò che viene atteso è bello, il regno di Dio oramai imminente, che si sta avvicinando, che è vicino, ma ciò che lo anticipa è terribile. Gli uomini moriranno, i segni, questi segni grandiosi ma spaventosi. Eccoci, mi sono appunto chiesta il perché di questo parallelismo che mi pare faccia fatica a stare in... non mi sembra simmetrico.
Il discorso è molto difficile e intricato, e, però io ho una preghiera di ieri sera e stamattina, poi anche l'introduzione della messa che mi è piaciuta molto, perché cercare sempre, cercare il regno di Dio, cercare il, insomma, come vi ha cantato, se siamo sempre in cerca del regno di Dio, tutte queste cose che avvengono, perché appunto qui è intrecciata la fine del mondo, la venuta del figlio dell'uomo sulle nubi, che fa pensare appunto al giudizio universale finale, però ci sono queste due frasi: alzatevi, o comunque sorgete, levate il capo perché la vostra liberazione è vicina, appunto ci incoraggia, ecco, perché la liberazione è vicina dopo aver passato il travaglio del parto. Poi mi piaceva molto questa frase finale: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Quindi tutto deve accadere, tutto accade, e tutti questi, poi, questi segni di distruzione ci sono da sempre, da tutti i secoli, da 2000 anni, quindi ci sono, e quindi li dobbiamo passare. Però se abbiamo sempre lo sguardo rivolto al cielo, cercare giorno per giorno fare appunto quello che è il nostro dovere, insomma, anche come la lettera dei Corinti stamattina ci ha detto, non dobbiamo poi avere tanta paura, perché queste cose ci sono sempre state, ci saranno. E la distruzione, cioè, io sono rimasta legata finché i tempi dei pagani siano compiuti, si compiranno. I tempi dei pagani sono i nostri tempi, quindi di tutte le generazioni che sono passate e che stanno passando. E quindi, insomma, mi è sembrato proprio un discorso di incoraggiamento questo che ci ha fatto oggi.
Sì, anche a me ha colpito un po', queste due pericopi unite fanno balzare agli occhi che, come lo interpreto io, che la prospettiva di Luca è quella comunque della salvezza di un piccolo gruppo, di eletti, mentre appunto gli uomini muoiono dalla paura. E mi sembra che questo contrasto, la vostra liberazione vicina in mezzo a una generazione destinata, probabilmente nella prospettiva qui del discorso apocalittico, destinata a perire. E poi nel Nuovo Testamento si affermano altre cose, e soprattutto la riflessione di tanti secoli, ma soprattutto negli ultimi secoli, si apre una prospettiva molto più universale di salvezza anche per chi non ha conosciuto Cristo. Però qui mi sembra innegabile che voi levate il capo perché finalmente questo mondo degenere, ribelle, viene giudicato. Allora, io ho pensato, rispetto a quello che diceva Giovanni Paolo all'inizio dell'omelia, non sarà subito la fine, Poi al versetto 24 si dice: Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti, e poi dopo ci sono i segni della fine, io lo interpreto così, quando si compiranno i tempi dei pagani voluti da Dio, che qui sono come tempi di profanazione del luogo sacro, se uno legge così. Poi invece, per esempio, in San Paolo questa prospettiva, i tempi dei pagani saranno compiuti, quasi si rivolge in positivo, cioè saranno entrate tutte le genti e allora anche Israele sarà salvo. Sono due discorsi diversi, però mi sembra che l'idea dei tempi dei pagani si volge in positivo, cioè i tempi dell'ingresso dei pagani. Non è certamente il primo livello qua in questa pagina, i tempi dei pagani è negativo, io lo vedo così, come stando alla lettera del testo.
Io chiederei, se è possibile, una delucidazione del versetto 32.
Mi sembra che la prima pericope sia condensata a margine, cioè parallelo col Salmo 65, dal versetto 8. Tu plachi il fragore del mare, il fragore dei suoi frutti, il tumulto dei popoli. Gli abitanti degli estremi confini sono presi da timore davanti ai tuoi segni. Tu fai gridare di gioia le soglie dell'Oriente e dell'Occidente. Mi sembra che sia un parallelo molto, molto centrato. Cioè, quando ci sono degli eventi che potrebbero schiacciare l'uomo, è il momento di rivolgersi a Dio, diciamo quasi che voglia dire.
A me sembra il versetto 32, in verità vi dico che non passerà questa generazione finché tutto ciò sia passato, sia avvenuto. È un'attesa che Gesù si attende, che non voglia dire la generazione, l'umanità, questo è troppo generico, vuol dire tutto, vuol dire niente, la fine di tutte le generazioni. Se deve essere una parola che deve essere pregnante, avere un significato, forse qui ritroviamo anche un'attesa di Gesù che le cose dovevano essere imminenti anche in quella generazione. È una possibilità. E invece mi colpiva, non entro di più perché proprio non ho fatto niente, mi colpiva di nuovo il versetto 28. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E lo vedevo ancora una volta contrapposto a tutti quei movimenti messianici che si davano da fare per la liberazione. E qui Gesù dice, praticamente è un apocalittico, è un esseno, insomma. Quello che dice: alzatevi e levate il capo, la vostra liberazione è vicina. Non è opera dell'uomo, non è opera della la sua visione, è questa liberazione, quindi una contestazione di tutti quei movimenti, e un'idea molto precisa, la salvezza come Daniele, no, che viene solo unicamente da Dio e va attesa. Poi è chiaro, è capire come va attesa.
Anch'io lo vedo, lo vedrei il versetto 28 legato al versetto 24. C'è il tempo del giudizio storico, non giudizio finale. Su Israele, l'ira, sono concetti che abbiamo anche, per esempio, nel secondo libro dei Maccabei, che abbiamo meditato, in cui i martiri parlano di un tempo dell'ira, che il loro sacrificio, ecco, farà superare. Comunque c'è giudizio su Israele, poi ci sarà il giudizio sui gentili, sulle genti, che adesso calpestano il popolo di Dio, calpestano Israele o Gerusalemme, e la vostra liberazione è la liberazione di Israele e dei discepoli che fanno parte di Israele per Luca. Mi sembra che qui ci sia, si siano collegati. E il problema principale che io vedo nell'interpretazione nostra, insomma, della nostra lettura inevitabile, è che noi non ci mettiamo nella prospettiva di Luca. Lasciamo perdere adesso se questo Luca scrive, ecco, avendo già visto la distruzione di Gerusalemme. Io non credo che abbia ragione la nota della Bibbia di Gerusalemme, quella che accennavo già, quelle noticine su questo che dicono che è un testo costruito sulla base dei profeti, è un testo che sta benissimo in bocca a Gesù non è un testo scritto sulla base degli eventi, perché è molto diverso dagli eventi che poi sono successi. Quindi è un testo che si rifà ai profeti. Io sono anch'io in questa, convinto di questo, insomma, diciamo, sono più, mi lascio convincere di più da queste ragioni. In ogni modo, il nostro problema è che se noi ci mettiamo, noi leggiamo questo testo quando la venuta del figlio dell'uomo non è ancora avvenuta. E quindi siamo portati a porci il problema inevitabile del versetto 32. Cosa vuol dire? Ora questo versetto è stato reinterpretato molto dagli antichi e dai moderni, ecco, per adattarlo al fatto che, a quanto pare, la venuta del figlio dell'uomo di cui si parla qui non è ancora venuta. In tutto il Vangelo di Luca e degli Atti, nel linguaggio lucano, non c'è mai una volta sola che questa generazione possa voler dire qualche cosa di generale. Questa generazione vuol sempre dire i contemporanei. Poi si può aggiustare, perché è chiaro che è un'espressione profetica, quindi non è che si può calcolare 20 anni, 30 anni, però sostanzialmente vuol dire i contemporanei. Quindi se ci sarebbe da dedurre che anche qui voglia dire così. Se non volesse, perché non voglia dire così, bisogna dimostrarlo. Il peso della dimostrazione in questo caso mi sembra sta a chi pretende di dare un altro significato, deve cercare di dimostrarlo, non è facile. Io penso anch'io che qui questa generazione voglia dire i contemporanei, cioè presto, entro una generazione tutto si compirà. E se si legge così, a me sembra che, ripeto, si forse leggere anche in un altro modo, a me sembra che il discorso sia molto lineare, come Luca lo costruisce in bocca a Gesù. Cioè Gesù prevede un tempo che si è compiuto effettivamente di pretese messianiche, ce ne parlano anche gli Atti, eccetera, di pretese messianiche, per la liberazione, eccetera. Contemporaneamente questo tempo è anche il tempo della persecuzione dei discepoli, porteranno nelle sinagoghe davanti al re la testimonianza. Quindi questo è un primo tempo che si prevede. Poi prevede un evento di cui dà il segno, perché risponde alla seconda domanda a quel punto, cioè quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti. Allora la desolazione di Gerusalemme sta per compiersi, con espressioni profetiche, chi fugga, eccetera. Sembra che quando Gerusalemme fu assediata, non si poteva andare da nessuna parte, è un po' troppo tardi fuggire quando ci sono gli eserciti attorno. Forse è successo nella prima volta che è stata distrutta, ecco, con i babilonesi, ma con i romani non si poteva né uscire né entrare. Ma a parte quello, la distruzione di Gerusalemme deve ancora avvenire, ma avverrà presto, e anche questo la storia mostra che poi è successo. Gesù ci ha preso, e non era solo lui che prevedeva profeticamente questo. Abbiamo da Flavio Giuseppe, c'erano altri profeti che insomma, con le parole ispirate prevedevano la distruzione di Gerusalemme perché non si converte, eccetera. Comunque questo, poi c'è la venuta del figlio dell'uomo entro una generazione, molto lineare. Cioè, il versetto 32 è la risposta alla prima domanda. Quando? Naturalmente è più complicato perché la prima domanda era quando verrà la distruzione di Gerusalemme. Gesù precisa che la distruzione di Gerusalemme non coincide con la venuta, con la fine, con la F maiuscola, non coincide. Poi qui si descrive la fine, quando vedrete questi segni dal cielo, che sono diversi dagli altri segni, non sono ancora avvenuti, vuol dire lo sconvolgimento della creazione. È questo che descrive, no? Il sole, la luna, le potenze del cielo saranno sconvolte, sono anche immagini, non so se vuol dire la fine del mondo nel senso fisico, vuol dire lo sconvolgimento, cioè un evento assolutamente unico, la venuta del figlio dell'uomo che cambia tutto. Quando vedrete questo è vicino, e poi dopo dice entro una generazione. Allora il problema qual è? Versetto 32, finisco. Alcuni vorrebbero che, in verità vi dico, non passerà questa generazione fino a che tutto sia avvenuto. Questo tutto, alcuni vorrebbero che non includesse la venuta del figlio dell'uomo. Cioè tutto quello che ha detto prima, salvo la venuta del figlio dell'uomo. Anche questo costituisce un problema. Si può capire il motivo per cui alcuni vogliono interpretare così tutto, ma non la venuta del figlio dell'uomo. Il motivo è semplicissimo, perché noi constatiamo che non è ancora successo. Mentre qui si dice entro una generazione. Alcuni hanno provato ad andare per quella strada, altri, come dicevo prima, hanno provato a interpretare questa generazione in un altro senso. Ecco, questo può. A me sembra che dal punto di vista di Luca, anche se questo fa problema, diciamo, alla nostra teologia, dal punto di vista di Luca è molto lineare. Gesù ha previsto che entro una generazione ci sarebbe stata la parusia. E questo è un problema centrale nel Nuovo Testamento, perché poi non è avvenuta. Io penso che ci sia uno sviluppo dentro i testi del Nuovo Testamento rispetto a questo punto, alla parusia, ed è una cosa anche, secondo me, molto confortante. Vabbè, non per tutti forse, significa che Luca ha rispettato, ammesso che Luca avesse scritto molto più tardi, cosa che io non sono convinto, ma avrebbe rispettato però le sue fonti. Questo è molto interessante. Il fatto che troviamo delle tensioni significa anche questo, è un segno di, diciamo, ci si può fidare di questi testi che si rifanno a Gesù stesso. Ecco, noi attendiamo ancora la venuta del figlio dell'uomo che anticipa la sua presenza ogni volta che celebriamo la Santa Eucaristia. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la Chiesa. perché segua l'esempio del suo Signore e sappia ascoltare il grido di chi chiede aiuto dai bordi della storia, poveri migranti, giovani bisognosi di guide. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Palestina, per intercessione di Maria, sua regina, perché il Signore le conceda giorni di giustizia, giorni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per i fratelli e le sorelle che là abitano e abiteranno, perché il Signore ascolti le loro preghiere, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per Sandro, per il viaggio di oggi, e perché il Signore renda fecondo il suo servizio, e anche per Ignazio, nel giorno della sua professione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per noi, perché non ci spaventino né scoraggino i segni che ci circondano e che vediamo come negativi, ma cresca in noi la fede nel regno che è vicino, preghiamo.
Nella prossimità del viaggio di Sandro ricordiamo appunto Sandro, ma anche tutti i fratelli e le sorelle ai quali viene chiesto un impegno gravoso, e proprio per questo li ricordiamo in modo particolare tutti. Preghiamo.
Preghiamo per i fratelli giovani, quelli che si affacciano alla comunità in Medio Oriente, che vengono dalla Chiesa di Gerusalemme, perché il Signore li illumini il loro cammino e per il discernimento su di loro. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo oggi Guido Federzoni, nel giorno del suo compleanno, tutta la sua famiglia, i nipoti, tutto il servizio che fa la comunità. Preghiamo.
Non so se avete saputo, forse non lo conoscete, Don Luciano Babieri, non tutti lo conoscono, è morto improvvisamente l'altro ieri. Lo ricordiamo in questa Eucaristia. Preghiamo. Ascolta Dio queste nostre preghiere, tutte le intenzioni dei nostri cuori, esaudiscile secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen.